sabato pomeriggio ed è il momento di Highlights qui su Radio Popolare. Ciao a tutti e tutte, bentornati e bentornate all'ascolto del magazine sportivo di Radio Pop. Un saluto da Luca Parena, in onda il sabato, subito dopo il giornale radio delle 15.30 fino alle 16. In apertura vi ricordo i contatti della trasmissione: sport@radiopopolare.it e la mail se volete scrivermi. Tutte le puntate di Highlights sono disponibili anche in podcast, le ritrovate sul sito di Radio Popolare alla voce trasmissioni sotto la lettera H. Penultimo appuntamento della stagione, si avvicina anche per noi la pausa estiva. Oggi concluderemo la puntata, come di consueto in queste settimane, con la nostra rubrica 4 minuti di recupero, due brevi storie, il meglio e il peggio della settimana dei mondiali. Ora però riavvolgiamo rapidamente il nastro degli ultimi giorni, ripercorriamo alcune notizie attraverso i nostri flash. La copertina sonora di oggi.
Sempre attraverso, eccolo qui! Il momento della storia! Cristiano Ronaldo, l'unico essere umano ad aver segnato in 6 mondiali! Scusate il ritardo, c'è anche lui!
Io non ho mai detto una parola sul concetto dello ius soli, perché quello fa parte del mondo della politica. Ma siccome chi presiede il Comitato Olimpico oppure fa il presidente di una federazione deve parlare di politica sportiva, e io sono sempre stato un sostenitore dello ius soli sportivo.
Ho voluto tanto questa nuova sfida, ho voluto tanto questo contratto a lungo termine. 4 anni sono tanti in termini sportivi, ma ci credo estremamente e il supporto dimostratomi da loro è stato fantastico, quindi sono molto entusiasta, però appunto bisogna finire questa stagione. Mancano 13 gare e soprattutto ci stiamo muovendo nella direzione giusta.
La voce di Francesco Pecco Bagnaia nella settimana in cui ha annunciato ufficialmente l'addio alla Ducati e il passaggio all'Aprilia. Non parliamo quasi mai di motomondiale qui su Highlights, ma mi è sembrato giusto fare un'eccezione di fronte a questa notizia. Bagnaia ha corso per 8 anni in Ducati, è stato il pilota di MotoGP più vincente nella storia della casa di Borgo Panigale. Ha vinto i mondiali 2022 e 2023, ha conquistato un titolo che alla Ducati mancava da 15 anni. Adesso, appunto, l'abbiamo sentito, concluderà ancora la stagione, ma come sentivate ha comunicato che a partire dall'anno prossimo e per i successivi 4 anni sarà un pilota dell'Aprilia, sarà compagno di squadra di un altro pilota italiano, Marco Bezzecchi. Bagnaia ha parlato di questo passaggio come di una nuova sfida che ha voluto tanto e il suo contratto con la casa di Noale durerà fino al 2030. Di mondiali, come vi dicevo nel sommario della puntata, parleremo dopo nella rubrica finale. In copertina ho scelto però di mettere il frammento di telecronaca con cui DAZN ha celebrato il gol, ne ha poi per la verità segnato anche un secondo, di Cristiano Ronaldo, primo calciatore a entrare nel tabellino dei marcatori in 6 mondiali consecutivi. La partita era Portogallo-Uzbekistan, vinta nettamente 5-0 dal Portogallo. Di sicuro fin qui questi mondiali sono stati anche contraddistinti dai record dei grandi campioni a fine carriera e anche Cristiano Ronaldo a 41 anni questa settimana si è iscritto alla competizione. E mentre le attenzioni sono molto concentrate, comprensibilmente, sui mondiali, in Italia questa settimana è stato eletto il nuovo presidente della Federcalcio. nuovo, anche se è una vecchia e influente conoscenza del mondo dello sport. Giovanni Malagò, già presidente del CONI, il Comitato Olimpico Nazionale, già presidente di Fondazione Milano Cortina, da lunedì scorso è presidente della FIGC. Ha ottenuto quasi il 70% dei voti, una maggioranza netta rispetto all'altro candidato che era Giancarlo Abete, a sua volta non esattamente un volto nuovo dal momento che era già stato presidente della Federcalcio dal 2007 al 2014. In copertina ho messo pochi secondi della conferenza stampa di Malagò immediatamente successiva alla sua elezione. Mi hanno colpito le sue parole sullo Ius Soli sportivo in relazione alla nazionale italiana di calcio. Tra poco ne parleremo, ragioneremo di queste parole di Malagò con un ospite. Adesso però ci ascoltiamo un brano. E che brano? Fumiamo i Green Day con Holiday qui su Highlights. Come vi dicevo poco fa, adesso torniamo a parlare di quanto affermato durante la conferenza stampa immediatamente successiva alla sua elezione a presidente della FIGC di Giovanni Malagò, in particolare a proposito dello Ius Soli sportivo. Lo facciamo con l'aiuto di un ospite. Buon pomeriggio e bentornato a Nicola Sbetti. Ciao Nicola.
Buon pomeriggio.
Nicola Sbetti è storico dello sport, ricercatore all'Università di Bologna, che segue con grande attenzione gli intrecci tra lo sport e la politica. È il presidente, neopresidente della Federcalcio Malagò. Nicola ha fatto intanto proprio una distinzione netta a parole tra quello che riguarda la politica e quello che riguarda lo sport. Rispetto a questa sottolineatura che ha fatto immediatamente, appena eletto, sullo Ius Soli sportivo, tu che idea ti sei fatto?
Partiamo dal punto di, dal presupposto che, insomma, chiaramente è un tema complesso e scivoloso, cioè lo sport ha molto a che fare con le identità multiple di chi lo pratica, e Malagò da questo punto di vista mi è sembrato molto pragmatico, nel senso che Malagò è stato anche colui che nel 2016 ha promosso la legge dello Ius Soli sportivo, che ricordiamolo banalmente, diciamo, è una norma di civiltà che permette ai minori stranieri residenti nel nostro paese di essere tesserati come dei cittadini italiani nelle varie società sportive, quindi permette loro di fare sport senza delle barriere che sarebbero assurde visto che vanno a scuola regolarmente, eccetera. Però la grande questione che secondo me riguarda poi un po' la contraddizione di questo discorso di Malagò è che lui ha insistito tanto su il tema di assicurarsi che i talenti italiani cresciuti, diciamo cresciuti dal sistema italiano ma di origine straniera, non sfuggano dal controllo della FIGC, per quanto un po' terribili possano suonare queste parole che ho appena detto, e dall'altro lato appunto ha insistito sull'autonomia dello sport. E allora mi viene da dire e ribadire la stessa polemica che feci nel 2016 poi a più riprese, ma perché c'è bisogno di passare sempre dalla politica quando, se lo sport è veramente autonomo, potrebbe già fare tutta una serie di riforme in questo senso. Dopodiché è chiaro che tutto questo dibattito non esisterebbe nemmeno se avessimo il nostro paese avesse una legge civile sulla cittadinanza, però purtroppo le ferite della battaglia referendaria sono ancora aperte. Sappiamo che insomma la maggioranza di questo paese è molto chiusa rispetto alla possibilità di dare cittadinanza a giovani che crescono appunto nel nostro paese e parlano in dialetto meglio di me.
Eh sì, il riferimento al referendum che c'è stato poco più di un anno fa, nel 2025, tra i vari quesiti c'era anche quello sulla cittadinanza, anche perché il discorso che facevi, Nicola, Ius Soli Sportivo sì, apre fortunatamente le porte dello sport a tutti coloro che hanno dai 10 anni in su, se non vado errato, e poi però si presentano tutta una serie di complicazioni nel momento in cui si parla delle convocazioni in nazionale.
Esattamente, è chiaro che ci sono anche poi tutta una serie di regole internazionali che dipendono dalle varie federazioni, per cui per esempio in federazioni come quella della pallavolo vale molto di più la residenza, motivo per cui per esempio si parla di un Keita, o posto straordinario di Verona, che potrebbe indossare la maglia azzurra anche se diciamo non è nato in Italia, non è cresciuto da giovane in Italia, è solo arrivato poi a un certo punto, ma ha ormai raggiunto tutta una serie di requisiti. Però ecco, sì, questo momento per alcuni invece diventa un ostacolo grande. Io penso a un giocatore che conosco molto bene perché l'ho visto giocare molto in questi anni, che è Issa Dumbia, che è un bergamasco che è cresciuto calcisticamente nel Albino Leffe e poi è arrivato a Venezia, dove è esploso come calciatore. Quest'anno è passato per soldi
protagonista
allo Sporting Lisbona,
un trasferimento di mercato tra i più sorprendenti e importanti, ecco, nelle scorse settimane.
Esatto, meritatissimo tra l'altro. Però lui, se andiamo a vedere quante partite ha fatto in Under 21, ne ha fatte pochissime, perché è andato subito poi fuori quota, perché pur essendo cresciuto in Italia aveva genitori stranieri, quindi la cittadinanza l'ha ottenuta solo al compimento di 18 anni e non è stato convocato nell'ondata di Baldini, perché era già fuori, aveva già superato l'età da essere convocato in Under 21. Quindi questa è la classica figura, la classica persona che potremmo tranquillamente perdere nella logica di Malagò. Però allo stesso tempo, se di ragionamenti sportivi di questo tipo ne possiamo fare a migliaia, è un po' la logica di questo discorso che è un po' disturbante, perché a rischio di suonare populista mi viene da dire: ma perché dobbiamo a tutti i costi creare dei canali preferenziali per un promettente atleta? Perché un promettente atleta deve avere la cittadinanza prima di un promettente chirurgo o anche solo di un onesto cameriere? No, cioè non è che è proprio questa logica che mi sembra sbagliata. Ma di nuovo qui usciamo dal discorso sportivo ed entriamo nel discorso politico, perché è chiaro che una federazione calcistica, e quindi Malagò da presidente della FIGC, fa il suo interesse e lui guarda giustamente a far sì che chi è un prodotto del sistema calcistico italiano possa poi giocare per la nazionale. Ma allo stesso tempo è anche vero che storicamente non solo la nazionale di calcio ha depredato il lavoro fatto da altre federazioni, pensiamo ai famosi rimpatriati e poi oriundi degli anni 20 e 30 e poi anche del secondo dopoguerra, o al campione del mondo Camoranesi, ma ha, come in altri sport, penso al baseball, al cricket, al rugby, in realtà giochino nelle nostre nazionali degli atleti che sono stati prodotti da altre federazioni, australiani, sudafricani, solo per fare alcuni esempi, o statunitensi nel baseball, per esempio. Ecco.
Eh sì, continuiamo a vivere in questa situazione molto strana per cui nelle nazionali dei diversi sport in Italia possono entrare persone che riescono a rintracciare magari un lontanissimo parente nel loro albero genealogico e poi invece hanno un sacco di problemi a entrare a farne parte o addirittura viene preclusa loro questa possibilità per atleti e atlete che sono cresciuti fra di noi, nati in Italia, hanno semplicemente magari appunto genitori stranieri e questo diventa per loro un ostacolo insormontabile. Io
e scusa se interrompo, solo una cosa al volo, mi viene in mente un altro caso che è interessante perché in questo caso l'identità c'entra poco ed è proprio solo l'interesse economico. Lara Colturi, sciatrice, figlia di Daniela Ceccarelli, che gareggia per l'Albania dove non c'è una tradizione sportiva, ma questo le ha permesso di entrare un anno prima in Coppa del Mondo uscendo da quelli che erano un po' i lacci e lacciuoli federali. Quindi veramente ormai viviamo in un mondo complesso dove sì, l'identità nazionale è ancora molto forte ed è diciamo un elemento decisivo per come ci sentiamo eccetera, ma poi esistono carriere professionistiche e professionali che prendono dei percorsi anche diversi da quello che è magari il sentimento di appartenenza nazionale di ciascuno, pur ribadendo che esistono poi ormai identità multiple anche a livello di nazionale, perché le migrazioni fanno sì che appunto, così come io mi sento bolognese veneziano perché sono cresciuto a Venezia e vivo a Bologna, a livello invece più ampio insomma è normale che chi ha genitori stranieri che cresca in Italia abbia identità multiple, ci mancherebbe altro.
Eh sì, grazie anche per quest'ultima sottolineatura Nicola. Io in 30 secondi volevo ancora approfittare di te quest'oggi per chiederti giusto una cosa sui mondiali, visto che tu sei un attentissimo osservatore dell'evento più seguito in assoluto a livello mondiale. La cosa che ti sta divertendo di più in queste prime settimane, scegli tu poi che declinazione dare al verbo divertirsi, può anche essere un divertimento molto amaro, diciamo, proprio in 30 secondi a chiudere.
Quello che prevale è l'amarezza di vedere come gli Stati Uniti hanno voluto chiudere, dare l'immagine di un paese chiuso e di usare i mondiali per dare questa rappresentazione e il simbolo rimane, secondo me, anche se è stato proprio all'inizio il visto negato all'arbitro somalo Artan.
Grazie Nicola Sbetti per essere stato qui con me oggi ad Highlights, ricercatore dell'Università di Bologna, storico dello sport. Un abbraccio e a risentirci a presto.
Grazie.
Quattro minuti di recupero, il meglio e il peggio dei mondiali, secondo Highlights.
E le parole di Nicola Sbetti ci danno l'abbrivio alla terza puntata di 4 minuti di recupero ed è tornato con noi oggi Giovanni Marrucci. Ciao Giovanni.
Ciao Luca, sempre un piacere.
Ricordiamo, telecronista di DAZN che sta seguendo giorno per giorno i mondiali. Questa settimana, Giovanni, nel raccontare il meglio e il peggio, ci soffermiamo in primo luogo sulle parole del presidente della FIFA, Gianni Infantino, che ha difeso a spada tratta l'innovazione per distacco più discussa di questi mondiali, ossia i famigerati hydration break, ossia quelle sospensioni di 3 minuti a metà di ciascun tempo che, ha detto il presidente Infantino, servono soltanto per difendere i giocatori dal caldo. La FIFA non ci guadagna nulla. Quanto dobbiamo credergli?
Non gli crederei tantissimo, sinceramente, nel senso è ovvio che insomma nel mondo di oggi, nel calcio di oggi, non credo che le cose vengano per caso, anche le innovazioni regolamentari, anche perché bisogna ammettere che prima i cooling break, quando erano stati, adesso si chiamano hydration break, proprio per sottolineare questo aspetto dell'idratazione dei giocatori, ma inizialmente quando sono stati testati erano molto più brevi, adesso comunque parliamo di 2-3 minuti a partita, È chiaro che poi giustamente le televisioni utilizzano quegli spazi per lanciare dei break pubblicitari, quindi c'è sicuramente una finalità commerciale, come è normale che sia. Diciamo che io mi soffermerei anche soprattutto sull'aspetto tecnico di campo, perché quello che abbiamo visto comunque in queste poco più ormai di 2 settimane di mondiale è che oggettivamente queste sospensioni hanno proprio cambiato spesso l'inerzia della gara e diventa quasi uno sport diverso, cioè si parla quasi di quattro quarti come nel basket, anche se l'interruzione è molto breve tra primo e secondo quarto e lo stesso tra terzo e quarto, come avviene effettivamente nel basket, però davvero io ho visto proprio delle differenze anche a livello di ritmo che cala o che in altri casi si alza, insomma è ovvio che poi è una condizione che vale per entrambe le squadre in campo, però cambiano un po', secondo me, lo sport che conoscevamo, ovvero il calcio dei 90 minuti con due tempi da 45.
Eh sì, ogni cambiamento ha anche delle conseguenze non sempre prevedibili fin dall'inizio. Il volto positivo di questa settimana, invece, Giovanni, ce lo offre il Sudafrica per la prima volta oltre la fase a gironi dei mondiali. E tu hai raccontato questa settimana proprio la partita decisiva, quella contro la Corea del Sud.
Sì, un traguardo storico per i Bafana Bafana, come vengono chiamati, insomma, i ragazzi della nazionale del Sudafrica. Diciamo che magari queste imprese sono favorite, no, dal nuovo format, ma in realtà loro sono un girone anche a sorpresa, perché oggettivamente la prima per il Messico era stata disastrosa per il Sudafrica. Contro la Repubblica Ceca avevano fatto molta fatica, poi sono riusciti ad agganciare il pareggio alla fine, e contro la Corea invece hanno fatto una prestazione molto applicata, molto anche umile, lasciando il pallone agli altri e poi colpendo in ripartenza. Io però appunto utilizzerei proprio questa impresa del Sudafrica per, come dire, sottolineare i progressi del calcio africano, perché a parte la Tunisia, che ha fatto veramente un mondiale da dimenticare, ma poi tutte le nazionali africane si stanno comportando molto bene e c'è la possibilità che quasi tutte riescano a superare il girone. Marocco ormai è una certezza a livello quasi, non dico delle big, ma ci siamo, insomma, viene da un quarto posto nel 2022. Poi Egitto, Algeria, anche Capoverde che è ancora in corsa, ha fermato Spagna e Uruguay, c'è la Repubblica Democratica del Congo. Insomma, il calcio africano sta riuscendo sempre di più a prendersi spazio e lo fa con tutte le nazionali, dimostrando un livello comunque sempre più all'altezza di un appuntamento di questo tipo, ovviamente senza magari offrire livelli di gioco altissimi, a parte il caso del Marocco, ma con pragmatismo e consapevolezza dei propri mezzi, e andando poi a sfruttare la propria forza, il proprio spirito anche, perché noi in Sudafrica ho visto uno spirito veramente di squadra molto molto importante.
Eh sì, è proprio così. L'unica forse rimasta non citata è il Ghana, che però è pure a sua volta in
Il Ghana.
corsa, e questa è la dimostrazione di come il calcio africano sia protagonista di questi mondiali, a prescindere da quello che dice qualcuno, sia che questi mondiali a 48 squadre siano senza qualità. Credo che questa sia stata una delle espressioni utilizzate. Grazie a Giovanni Marrucci per essere stato con me oggi qui a 4 minuti di recupero.
Grazie a te Luca, alla prossima!
Si chiude qui questa puntata di Highlights. Noi ci risentiamo sabato prossimo con l'ultimo appuntamento della stagione. Un saluto da Luca Parena. Ciao!